Davide Giacalone, pronto come sempre per la rassegna stampa, ben trovato, eccoti.
Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
Davide, buongiorno, partiamo dal Sole 24 Ore questa mattina, siamo in prima pagina, si parla di extra costi, 23.000 cantieri a rischio, parliamo del settore delle infrastrutture, la denuncia dell'ANCE da energia e materie prime aumenti per 5 miliardi di euro. E poi più in basso, PNRR pronto l'ok alla seconda rata dei finanziamenti, più in basso ancora, aria di recessione, borse e petrolio giù, Londra taglia le tasse, però la sterlina crolla. Noi andiamo a pagina 5 perché ci sono nuove stime dell'Istat, in realtà semplicemente ha rivisto le stime di crescita per il 2021, quindi per l'anno scorso, al più 6,7%, quindi noi diremo caspita, un numerone, e però quest'anno, anzi il prossimo anno, nel 2023, si tornerà ad una crescita sotto l'1%.
No, no, lo diciamo proprio che è un numerone, il 6,7% per il 2021. Ricordiamoci sempre che è sempre rispetto all'anno precedente, il 2020 era stato un anno molto, molto, molto brutto dal punto di vista della produzione. Nel 2021, quindi questo aggiustamento, questo, perché sapete, non è che non sono previsioni, non è come le previsioni del tempo, cioè i conti arrivano, si aggiustano nel tempo. Nel 2021 abbiamo fatto una crescita del 6,7%. Quest'anno in corso noi faremo una crescita, questa naturalmente è ancora per l'ultimo pezzo, ancora una previsione, ma faremo una crescita che sta fra il 3,4% e il 3,5%. È una crescita considerevole, molto più alta di quello a cui l'Italia è abituata da 30 anni, non da 3 mesi, da 30 anni. Quindi molto considerevole, tra il 3,4 e il 3,5. L'anno prossimo la previsione di crescita è più contenuta, ma è di crescita, cioè era previsto un più 0,9. L'Istat aggiusta dicendo ma forse sarà uno 0,7, 0,8, vedremo nel corso dell'anno prossimo, ma parliamo di crescita. Questa è la realtà, è inutile dire no, io perché ho visto il negozio chiuso, no, la mia cugina l'hanno licenziata. Questi sono numeri incontestabili, è la realtà. Mettetela a paragone con le parole della campagna elettorale, le propagande di tutti. Sembra che noi si arrivi dalla recessione, dalla distruzione, dalla miseria e confrontiamo qualche ricetta per cercare di far fronte nel futuro. No, noi veniamo da una crescita prepotente. E se volete vedere, e se le forze politiche vogliono vedere solo lo spettacolo della miseria, prima o poi ci riescono a conquistarla.
Ecco, altre parole che hanno fatto tanto discutere sono state quelle della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha detto se l'Italia è come l'Ungheria abbiamo strumenti, e anche oggi nella prima pagina della Repubblica, tra i titoli che insomma si vedono c'è la destra contro von der Leyen, si dimetta, si ricercano provvedimenti su quelle che sono state le dichiarazioni e le parole della von der Leyen.
Perché la von der Leyen non ha detto quello che è stato riferito, che viene sintetizzato nei titoli, è un falso, vi leggo le parole testuali, però vediamo che cosa significano e anche dove sono state forse inopportune. Parole testuali, vedremo i risultati delle elezioni, abbiamo appena avuto delle elezioni anche in Svezia. Il mio approccio è che qualunque governo democratico voglia lavorare con noi, ci lavoriamo insieme. Punto. Poi ha aggiunto, se le cose vanno in una direzione difficile e ho parlato di Polonia e Ungheria, abbiamo gli strumenti. Punto. Queste sono le parole. Non dire che uno... Però guardiamo dietro le parole, perché sì, le urne devono ancora aprirsi in Italia, forse la seconda parte se la poteva risparmiare, ma il concetto è... Noi abbiamo questo atteggiamento come se ci fosse la Commissione Europea e solo l'Italia e gli italiani in circolazione. Ci sono i governi di tutta l'Europa, con l'eccezione, che prendono soldi come noi, della Spagna, del Portogallo e della Grecia, che hanno accettato di tassare i loro contribuenti, i loro elettori, fargli pagare le tasse anche per finanziare l'Italia. Quindi non è che noi siamo, cioè non dovete dirci cosa dobbiamo fare. Se l'Italia non dovesse stare ai patti, ci sono gli strumenti. È esattamente così. Non volevate sentirlo prima delle elezioni? Ma sarà vero prima, durante e dopo.
Alla vigilia delle elezioni politiche, Davide, allora siamo in silenzio elettorale, però mi confermi che possiamo parlare di quanto c'è sulla prima della stampa? I quotidiani ne parlano chiaramente riferendosi a ciò che hanno scritto ieri, hanno lavorato ieri. Ci sono le parole di Enrico Letta che ieri sera ha chiuso la campagna elettorale del PD in Piazza del Popolo e dice: la rimonta è possibile. Confermi che ne possiamo parlare, Davide?
No, allora la legge è chiarissima, non possono parlare loro. I giornali esistono, l'informazione esiste, ma ci mancherebbe altro. Tra l'altro, comunque, anche il fatto che non possano parlare loro è una cosa ipocrita, perché stanno parlando, nel senso che sono sui giornali e saranno riportate le... Anzi, aggiungo un'altra cosa a proposito della legge ipocrita. Anche questa storia dei sondaggi, le parole dei politici sono quasi tutte guidate dai sondaggi che leggono fino a un'ora prima dell'apertura delle urne. Gli unici cui non si fanno conoscere i sondaggi sono gli elettori, cioè i diretti interessati. Quindi, diciamo, questa è la realtà. Detto ciò, ieri, l'altro ieri ha chiuso a Piazza del Popolo la campagna elettorale, salvo appunto gli ultimi pezzi, il trio di centrodestra, Berlusconi, Salvini e Meloni, e ieri ha chiuso a Piazza del Popolo la stessa piazza Letta. Anzi, vi do una notizia: non era solamente la stessa piazza, era proprio lo stesso palco. Sono andato personalmente a controllare perché me l'è venuta la curiosità, ma come fanno a smontare un palco e a rifarlo tutto quanto? No, era lo stesso, era, cioè, naturalmente attrezzato con colori diversi, ma era esattamente la stessa cosa. Qual è stato il succo della chiusura del Partito Democratico? Quello che è stato il succo dell'intera campagna, della campagna elettorale del Partito Democratico o della sinistra, ognuno lo dica come vuole, cioè: noi difendiamo la Costituzione, possiamo ancora rimontare. Vedo sul Corriere della Sera: Letta carica la piazza del PD, la rimonta è possibile. La destra, la moderata è una balla, loro sono uniti solo per il potere e noi, diciamo, possiamo rimontare. Questo è il concetto: è abbiamo già perso, però possiamo ancora provare a rimontare. La campagna contro gli altri non l'ha inventata il PD, non l'ha inventata la sinistra, l'ha fatta diverse volte nel corso della cosiddetta Seconda Repubblica, dal 94 a oggi, anche la destra, quindi contro i comunisti: fermiamoli, se no prendono il potere, fanno il regime, eccetera, eccetera. Solitamente segnala una carenza di idee innovative, di proposte, che infatti anche nei titoli che oggi raccontano la chiusura di ieri si stentano a trovare. Naturalmente i sentimenti e i problemi che agitano sono al giudizio insindacabile, quello sì, degli elettori, ma comincia domenica mattina.
Davide, adesso all'estero, in Ucraina e in Russia, siamo ad esempio sulla prima di Repubblica: auto e monopattini, una grande fuga dei giovani russi per non arruolarsi, la guerra in Donbass, tangenti, ossa rotte per evitare la leva. All'interno della Stampa: referendum a mano armata, tra minacce e intimidazioni iniziate le procedure di voto in quattro regioni, i soldati russi ci costringono a votare, la condanna del G7 che dice una farsa.
Alla faccia glielo ha chiesto il popolo russo di fare la guerra, il popolo russo che può se la sta dando a gambe, cioè cerca di scappare. Tra l'altro io penso che il mondo civile dovrebbe accogliere quei ragazzi russi che stanno scappando, dovrebbe accoglierli perché scappano da una guerra, evitano di farsi ammazzare, sono istruiti ed è anche conveniente, quindi dovremmo accoglierli a braccia aperte. Stanno scappando perché non vogliono andare a morire al fronte. Ieri il patriarca Kirill, patriarca di Mosca, ha detto le seguenti parole rivolte ai giovani: vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare, ricorda che se muori per il tuo paese sarai con Dio nel suo regno. Faccia strada, patriarca, se vuole, diciamo, se proprio ci tiene, faccia strada. I più giovani non hanno assolutamente quella sua convinzione teocratica, demenziale, mistica, però se lui ci crede, e noi non abbiamo dubbi di credere che sia un truffatore arricchito quale Kirill è, se ci crede faccia strada, non c'è problema. Nel frattempo si sono aperte le urne nel Donbass e nelle altre zone occupate, sono urne che sono prive di qualsiasi regolarità per il referendum. Putin spera, non è che possono metterci nell'urna quello che vuole, tanto quando le aprono ne aprono delle altre e il risultato sarà il popolo di lì vuole essere annesso alla Russia. A votare ci stanno andando in pochissimi e quelli che ci vanno hanno le armi spianate addosso, ma figuriamoci, nessuno nel mondo civile crederà assolutamente non al risultato del referendum, ma che ci sia anche solo stato un referendum.
Continuiamo, anche perché ci spostiamo oltre Manica. A Londra taglia le tasse ai ricchi, sterlina a picco, manovra fiscale thatcheriana, aliquota massima al 40%, niente IVA sullo shopping per chi arriva dall'estero. Ovviamente si parla della Premier Truss.
Non sentiamo Davide, un attimo, eccolo.
Si sente una gran base, boom, boom, boom. Ci siamo. Salve. Allora, avrei da ridire sul fatto che sia una manovra thatcheriana. La signora Thatcher non è che fu soltanto le aliquote fiscali. Comunque, è una manovra di ribasso considerevole della pressione fiscale. Una di quelle cose che, fra l'altro, si è sentita dire anche nel corso della campagna elettorale, la sentirete anche negli anni prossimi. Però facciamo un po' i rapporti. Il governo inglese fa diminuire di un punto l'aliquota che noi chiameremo IRPEF, insomma, sui redditi i più bassi, mentre per i redditi sopra i 150.000 sterline l'aliquota era del 45% e la fa scendere al 40%, e questo non c'è dubbio, è un favore a chi guadagna più di 150.000 sterline. Ora tenete presente che era 45 e è diventata 40. Da noi in Italia è il 43%, nella vecchia partizione era per i redditi superiori a 75.000, ora dovrebbe essere 50.000, e cioè un terzo. Noi consideriamo ricchi in Italia quelli che guadagnano un terzo di quelli che vengono considerati benestanti nel Regno Unito. Ma detto questo, la questione di sostanza è la seguente: se tu annunci politiche fiscali di tagli, quindi minori entrate, senza che mi spieghi dov'è che tagli la spesa, il risultato è che la sera stessa aumenta il prezzo del debito pubblico, che è quello che capiterebbe anche da noi, ma tale quale. La differenza fra noi e loro, e negli inglesi, anzi il Regno Unito, e che loro hanno la sterlina, noi abbiamo l'euro, quindi gli è crollata anche la sterlina. Manovra, devo dire, che al momento perfettamente riuscita.
Davide, c'è un argomento che questa mattina, con una fotonotizia, mi urta tantissimo, e non credo che sia una questione solamente femminile. Stiamo parlando della scomparsa, e a questo punto dell'omicidio, di Saman Abbas, la ragazza scomparsa nella primavera del 2001 dalla provincia di Reggio Emilia, Novellara, ragazza che seguiva i precetti dell'Islam ma viveva in Italia in modo assolutamente occidentale. Il padre è stato intercettato, siamo sulla prima del Corriere, ma la notizia è dappertutto, soprattutto la foto. Saman, il bacio, il papà, due punti, l'ho uccisa io, c'è stata questa intercettazione, avrebbe anche aggiunto l'ho fatto per il mio onore. Oggi tutti i giornali pubblicano una foto che la ragazza ha pubblicato sui suoi profili social poco prima di scomparire, lei che bacia il suo fidanzato, lei che era promessa sposa per un matrimonio combinato. Davide.
Allora, il delitto d'onore, che si riferiva non solo alle spose ma anche alle figlie o altre donne che si supponeva potessero portare disonore. Il delitto d'onore c'era anche nel diritto italiano. Lo abbiamo cancellato perché era all'evidenza un delitto di disonore. Chi uccide è un disonorato. E quel padre che oggi invoca il suo onore è un disonorato alla nascita, un fallito come padre, un inesistente essere umano, un vigliacco che scappa perché confessa al telefono con un amico o con un parente e poi però se la dà a gambe e va in Pakistan a cercare, quindi è un disonorato. Noi abbiamo il dovere, abbiamo due doveri. Primo è che chiunque viva sul nostro territorio, ma nostro intendo l'intera Unione Europea perché abbiamo le stesse leggi in tutta l'Unione Europea, sul punto chiunque viva sul nostro territorio deve rispettare le nostre leggi, e quindi non esiste il diritto d'onore, che è esistito nel nostro diritto e che era una vergogna e che l'abbiamo cancellata e non ce la facciamo riportare dentro. Quindi per noi è un criminale e deve essere condannato. Non deve essere condannato, come si dice in questi casi, a pena esemplare, deve essere condannato a pena giusta, che siccome è omicidio si chiama ergastolo, perché quella dell'onore non è un attenuante appassionato, no, è un aggravante, perché vuol dire che avevi anche una motivazione sudicia per fare una cosa vigliacca, poi nascondendo il cadavere, che naturalmente è un ulteriore reato commesso alla luce delle nostre leggi, e quindi l'ergastolo a questo non gliele toglie nessuno. L'unico problema è farselo restituire dal Pakistan, ma questo sarà opera necessariamente della diplomazia.
Davide, perdonami, ti ricordi che anno era quando è stato abolito il delitto d'onore da noi?
No, non me lo ricordo.
Allora, io ho verificato, se non sbaglio era l'80. No, ma forse anche dopo. Quindi fa paura, nel senso fa non paura. È poi tantissimo che è stato cancellato.
Fa paura, sì. Abbiamo avuto anche episodi notevoli da questo punto. Probabilmente il ricordo della data di cancellazione è inquinato dalla data di applicazione. Cioè a un certo punto è andato in desuetudine anche senza cancellarlo da lì. Però, in ogni caso è una cosa veramente selvaggia, che è stata parte della nostra cultura, quindi fai bene a ricordare che non è che ce ne siamo liberati 2000 anni fa, però ce ne siamo liberati e non intendiamo certamente reimportarlo.
Davide, la rassegna stampa per oggi finisce qui, noi ci risentiamo domani, il giorno delle elezioni, la rassegna stampa come sempre alle 7:10. Buona giornata.
Grazie e buona radiovisione a tutti.
E adesso MotoGP, si corre il Gran Premio del Giappone, con noi l'inviato speciale Max Biaggi, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Eccoci qui, causa fuso orario, la gara domani sarà alle 8 e tra poco più di mezz'ora partiranno le qualifiche. Dacci un po' il programma della giornata, Max, così poi capiamo anche che cosa è successo ieri.
Ma sì, le qualifiche sono un po' ritardate causa il meteo, piove forte, c'è stato un incidente in Moto2, hanno interrotto le prove, dunque per ora è tutto bloccato, sarà un po' in ritardo anche le qualifiche della MotoGP di quest'oggi. Ieri uguale, un po' di pioggia, un po' meno, ecco, hanno voluto provare con l'asciutto e sarà l'unica prova, diciamo, asciutta di questo weekend, visto che oggi piove e saranno qualifiche bagnate. Dunque tutti i piloti di tutte le classi dovranno fare affidamento a quella prova, quell'unica prova a sessione di asciutto, per giocarsi la gara domani. Dunque vedremo una qualifica spettacolare col bagnato, ma 99% sarà una gara asciutta.
Tra l'altro, Max, noi insomma ci diciamo sempre, poi correggimi se sbaglio, che comunque sai, la pioggia qualche fastidio in generale lo dà sempre. Leggendo però delle prove di ieri, vedevo che in realtà Marquez, che poi dopo il ritorno in realtà se non sbaglio ha chiuso in testa ieri, è stato in un certo senso avvantaggiato dalla pioggia. È così? Ci spieghi perché? Se è così.
Ma diciamo vantaggi proprio non ne dà mai a nessuno, diciamo che la pioggia è un elemento più, una variante che ti aiuta laddove magari c'è un problema con la moto tecnico, dove non puoi usare più di più, farlo mettendoci magari qualcosa del tuo, un po' di talento, un po' di foga, un po' di anche un po' di rischio in più, e questo è quello che ha fatto Marquez, e è stato da applausi ieri perché ha fatto una prova spettacolare. Sappiamo che rientra la sua seconda gara dopo 4 mesi di stop e ha fatto delle prove fantastiche.
Ecco, tra l'altro Max ha anche dichiarato che insomma il braccio fa ancora male e le sue condizioni non sono proprio al top. Che cosa dobbiamo aspettarci in ogni caso da questa gara rispetto alle altre?
Ma lo sappiamo, ieri ovviamente durante le prove lo muoveva molto e indubbiamente non è lontano da essere al 100% della sua condizione fisica. Le prove le vediamo che comunque sempre le Ducati sono lì davanti e diciamo Bagnaia rimane il favorito, anche se Quartararo in questo circuito va molto bene, va forte con la sua Yamaha e l'Aprilia comunque è quarta. Diciamo che è ancora un misto, ecco, veramente le poche prove fatte solo ieri non hanno ancora dato il 100% di tutte le potenzialità delle case costruttrici, oltre ai piloti.
Infatti nelle libere di ieri Miller ha preceduto Bagnaia, Quartararo poi terzo e Spargaro quarto, Bastianini è caduto. Prima di salutarci, Maxi, il tuo Max Racing Team?
Beh, hanno finito da poco le qualifiche della Moto3, terzo è Sasaki, è abbastanza bene, provano molto forte i piloti Honda, infatti sono in pole position due piloti Honda, ma questo è un circuito Honda Moteggi, ricordiamo che è il circuito di proprietà giapponese, dunque magari hanno in serbo magari qualcosa di speciale nel loro moto per questo Gran Premio.
Max, noi ci risentiamo domani per vedere come sono andate le qualifiche, poi domani mattina, dicevamo, causa fuso, alle 8 del mattino partirà il Gran Premio del Giappone. L'inviato speciale di RTL 102.5 per la MotoGP è Max Biaggi, un abbraccione Max e a domani.
A voi, a domani, ciao.
La nazionale di ieri impegnata in Nations League e poi il tennis. Salutiamo, ci ha raggiunto il giornalista sportivo Massimo Caputi. Massimo, buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Ciao Massimo, direi di cominciare dalla nazionale, quella con l'Inghilterra. Finalmente possiamo dire che è stata una bella partita. In campo i giocatori hanno fatto quello che diceva Mister Mancini?
Sì, direi che soprattutto l'Italia, considerando le assenze, diciamo un po' le difficoltà di questo momento, ha giocato una gran bella partita, secondo me ritrovando quello spirito che ci è mancato in alcune circostanze. Siamo una squadra che fa fatica a fare gol, quando li facciamo lo facciamo alla grande, perché quello di Raspadori è stato veramente uno splendido gol, e questo diciamo sappiamo che abbiamo delle, dei difetti, che abbiamo delle mancanze, però credo che le risposte avute ieri sera siano delle risposte importanti come squadra, come collettivo e anche in alcuni singoli.
Massimo, tra l'altro adesso sarà decisiva la partita di lunedì contro l'Ungheria, Ungheria che ieri ha battuto la Germania.
Eh sì, bisognerà andare a vincere in trasferta, ma questa è una squadra che può farlo. Io credo che l'Italia, anche in virtù di quello che abbiamo visto ieri e per quello che li abbiamo visto fare nei momenti migliori, non fa differenza tra casa e fuori. È una squadra che se ha lo spirito giusto, se ha l'atteggiamento giusto e parte con le idee giuste non ha problemi. È chiaro che non sarà facile, perché chiaramente l'Ungheria sa di potersi giocare una chance di grande prestigio e di grande importanza, tra parentesi con un allenatore italiano in panchina che conosce molto bene Mancini ai tempi della Sampdoria. Ma insomma, io sono fiducioso, se non riusciremo a vincere sono sicuro però che l'Italia farà una gran bella partita.
Questa è la speranza. Tra l'altro, Massimo, noi poi ci lasciamo un po' prendere dei facili entusiasmi dopo la vittoria di ieri. Secondo te, adesso archiviata questa, dove può arrivare la nazionale?
Come dove può arrivare? Diciamo che abbiamo bisogno dei migliori per essere una nazionale competitiva. Lo siamo come organizzazione, come determinazione, come spirito di gruppo, come ho detto, però abbiamo bisogno dei migliori talenti. Io per esempio credo che questa nazionale, anche pensando a chi non c'era, mi viene da pensare che noi abbiamo due giocatori come Chiesa e Zaniolo, per esempio, uno infortunato, un altro che viene da un infortunio e comunque che non è stato convocato, che secondo me possono dare a questa nazionale molto, soprattutto nella fase offensiva, dove dicevo insomma per evidenti problemi insomma abbiamo qualche difficoltà in più nel trovare gli interpreti. Se non abbiamo il grande centravanti, pur sapendo di poter contare su Immobile e su Scamacca e su Raspadori, però insomma non abbiamo l'Holland per intenderci, non abbiamo il bomber per eccezione, però abbiamo dei giocatori di qualità, e quindi io credo che quando ritroveremo tutti, con tutti i titolari, con tutti i nostri migliori giocatori a disposizione, siamo comunque una nazionale competitiva che ha dei difetti ma che può essere competitiva.
Eh sì. Adesso voltiamo pagina, Massimo, parliamo di Roger Federer. Ieri nel doppio con Nadal, l'ultima partita, l'addio alle competizioni, e proviamo a descriverlo. Che tipo di giocatore è stato lo svizzero?
Beh, secondo me è stato un giocatore straordinario, e anche vederlo giocare ieri, insomma, ti rendi conto che stiamo parlando di un atleta, di un tennista con una classe straordinaria. Abbiamo avuto la fortuna di vivere un periodo con Federer, con Nadal, con Djokovic, e abbiamo il dolore per l'addio di Federer, e dobbiamo abituarci a quelli che arriveranno di Nadal e Djokovic prossimamente, insomma auguriamoci il più tardi possibile. Però io Federer mi rendo conto che magari ci fa torto qualche altro grande campione, sia che sta giocando ancora, come Nadal e Djokovic, e quelli del passato. Però io quando penso al tennis penso a Federer, o quando penso a Federer penso al tennis. Giocatore straordinario per la classe, l'eleganza, addirittura un giocatore che quasi non suda, perché anche questo diciamo è uno dei suoi aspetti. È stato un giocatore fantastico e ci mancherà tanto, mancherà al tennis, però insomma credo che lui ha detto che vuole rimanere in questo mondo, non è la stessa cosa, però insomma è veramente un'icona di questo sport e dello sport in genere.
Ma prima o poi deve finire, anche per i grandi campioni arriva una certa. Massimo, giustamente hai detto, io se penso al tennis penso a Federer e viceversa, adesso come sarà il tennis senza di lui?
Dovremo abituarci,
sì.
Però diciamo che questo è uno sport che per fortuna diciamo ha di grandi giovani di prospettiva, e ci sono anche degli italiani da questo punto di vista come Sinner, lo stesso Berrettini, ma abbiamo Alcaraz, Tsitsipas, Zverev. È chiaro che paragonare questi giocatori a Federer diventa quasi irrispettoso, perché sappiamo cosa ha fatto Federer e non sappiamo ancora cosa potranno fare questi ragazzi. È difficile pensare che ci possa essere nel breve un giocatore di quel tipo di caratteristiche, quel tipo di gioco, quella classe, quell'eleganza che lo contraddistinto in ogni suo gesto in campo, e quindi insomma diciamo il tennis avrà ancora grandi campioni e vivrà nel ricordo di chi ha fatto la storia di questo sport come Roger Federer.
Hai parlato di storia dello sport, Massimo, prima di lasciarti al tuo weekend di lavoro, in realtà un po' l'hai accennato, parlando insomma adesso del dopo King Roger, c'è un tennista italiano, perché abbiamo parlato anche dei nostri campioni e comunque il nostro tennis sta avendo una ripresa notevole, che assomiglia, un ragazzo che assomiglia come gioco allo svizzero?
Ma credo di no. C'è un giocatore che assomiglia come qualità del rovescio, che è Musetti, che è un rovescio a una mano che è di un'eleganza e di una esplosività e di una immediatezza, anche di una facilità che sicuramente possono ricordarlo, però insomma dobbiamo andarci cauti. Abbiamo però dei tennisti, dei ragazzi che ci possono dare grandi soddisfazioni e che possono dare continuità a questo sport italiano e internazionale, soprattutto perché sono molto giovani. Berrettini, Sinner e Musetti sono sicuramente tre giocatori di grandi prospettive. C'è anche Sonego che sta andando molto bene, magari è meno giovane, ma insomma comunque abbiamo dei ragazzi di talento. Ma avvicinare qualcuno a Federer, insomma, sembra quasi fare un torto a questo, non solo a Federer, sì, ma anche a loro, perché gli si darebbero delle aspettative che insomma è giusto non dargli.
E allora noi siamo pronti ad aspettare anche che possano brillare queste stelle azzurre. Grazie Massimo Caputi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata a voi.
Io ho promesso questa intervista legata all'amore, è stato poi anche il tema della nostra linea diretta, amori che durano, quelli dei nostri ascoltatori ci hanno dimostrato che possono durare. Nel mondo del pallone sta succedendo qualche cosa. Diamo il buongiorno al nostro ospite Massimo Borgnis, vice direttore del settimanale Chi. Benvenuto Massimo, grazie.
Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori.
Grazie. Senti, io prima dicevo, ci deve essere qualche cosa in questi spogliatoi, perché sto pensando a Piqué con Shakira, Icardi e Lavanda Nara, vabbè, Totti non frequenta più gli spogliatoi, però c'è qualcosa nello shampoo che evidentemente emana qualche cosa e questi ormai scoppiano tutti.
Ma scoppiano tutti o quasi tutti, diciamo che noi come sempre ci accorgiamo di quello che non va bene e dimentichiamo quello che va bene, nel senso che ci sono anche tante coppie che funzionano e funzionano da un sacco di tempo, però è anche vero che più che nello shampoo e negli spogliatoi è quello che succede fuori dagli spogliatoi, sì, che a volte provoca queste cose. Sono parliamo di persone giovani, di persone che hanno passato tutta la loro vita a fare sport e poi a divertirsi per scaricare la tensione nello sport, e quindi è facile anche essere molto più esposti a tentazioni e anche ad avere degli sbalzi di umore. Pensate alla carriera, anche lo stesso Totti in intervista che ha rilasciato al Corriere ha detto: beh, io ho avuto un momento di grande depressione quando ho smesso di giocare. Quindi una stagione buona, una stagione cattiva può influenzare anche il sentimento di un ragazzo, che non dimentichiamoci che cominciano a essere professionisti, a guadagnare milioni di euro e a essere sottoposti a infinite tentazioni da quando hanno 18-19 anni fino a quando ne hanno 30,
ecco. Ecco, partiamo da Wanda Nara e Icardi a questo punto, perché questa mattina abbiamo anche letto le dichiarazioni di Wanda Nara che diceva: ho dovuto lasciarlo addirittura per tutelare la mia salute mentale. Che cosa è successo?
Beh, lì è una telenovela messicana, colombiana, argentina, cioè c'è tutto il sentito di quelle telenovele che noi vedevamo dai tempi quando le parodiava il trio Marchesini di Solenghi e Lopez. Quello è stato un matrimonio creato dal vento e vissuto nella tempesta, tra eccessi, tra lussi e cose varie. Quindi lì non direi che non c'è da stupirsi, c'è da piuttosto da stupirsi che sia durato così tanto. Ecco, sono due caratteri forti, sono due personalità esplosive, sono due personalità abituate, ripeto, a non giocare, a non vivere mai sotto traccia. E quindi la salute mentale di Wanda Nara la posso comprendere, ma posso comprendere anche la salute mentale di Icardi, perché Wanda Nara, non dimentichiamoci che ha già bruciato un altro matrimonio nello stesso modo tempestoso, cioè non è stata una cosa tranquilla quello con Maxi Lopez, quindi evidentemente è una questione di sangue caliente sudamericano quello, però davvero io non vedo l'ora che o Netflix o Paramount o qualcuno di queste di quelle faccia una serie sul loro matrimonio, perché sarà divertentissima.
Mamma mia. Insomma, poi il contributo che entrambi nella coppia poi portano alla separazione, tra l'altro io sono, quindi immagino non solamente lei, anzi tra l'altro sono rimasto anche un po' stupito, perché spesso succede che si sentano, ecco, grazie anche a riviste come Chi, come la vostra, di comunque frizioni del stanno per, poi non succede, poi loro smentiscono, dicono va tutto bene. Tra l'altro era successo così anche con Totti e Ilaria, sì. Blasi, se non mi sbaglio, anche loro all'inizio avevano detto no, in realtà va tutto bene, avevano smentito e poi l'amore finisce. Chissà che anche in quel caso, insomma, non lo so, c'è un motivo, Massimo, per cui mi immagino di convenienza, o comunque sai, quando sei esposto così tanto bisogna ritardare, ma qualcosa allora, che in realtà è già deciso.
Ma in realtà diciamo la verità, diciamo, qui sono due casi completamente diversi, nel senso che Wanda Nara e Mauro Icardi è un anno e mezzo che dicono sì, no, ma ci sono amanti, non ci sono amanti da parte sua, da parte di lei che scappa, e qua è già, ripeto, è già una telenovela sudamericana. Quella di Totti e Blasi è una questione diversa, se stiamo a vedere quanto si sa e quanto dichiarato. Al momento delle smentite decise di Ilari, lei era convinta di farle perché aveva messo il marito davanti a la domanda precisa, è vero o non è vero, e lui aveva negato. Qui forse c'è una questione diversa, il tentativo allora di non rompere qualcosa di consolidato, anche se in crisi, e qualcosa di tenere una forma più, e quindi la smentita era sincera, sentita e creduta, ecco. Mentre invece quella di Wanda Nara e Icardi è ti mollo, mo ti riprendo, mi presento con una Kelly da 9.000 euro e ti faccio passare l'imbarazzo. Ti faccio passare l'arrabbiatura. Quella invece di Totti e Blasi invece è una cosa molto più strutturata.
Eh sì, perché lì le borsette sono sparite a quanto pare, quindi altro che
sono state presenza. Nascoste. Questo poi è il secondo capitolo che diventa un po' più telenovela sudamericana, anche questa. Vabbè. Cioè l'idea di vederla uscire vestita da Eva Kant con i Rolex e l'altro che nasconde le chissà dove, le Kelly. Che
abbiamo, eccolo, ah no, adesso ecco, lo sentiamo, volavano stracci. Io però, Massimo, prima di salutarti, voglio credere che il vero amore esiste, e con un po' meno sangue caliente, un po' più di aplomb inglese, vorrei parlare di Carlo e Camilla.
Carlo e Camilla è la dimostrazione, ecco, la dimostrazione che il vero amore esiste e che va contro qualsiasi cosa e qualsiasi, anche contro il tempo stesso. Insomma, il povero Carlo e Camilla sono stati messi in croce per tanti anni, però vittime di un sistema che per fortuna anche nei casi reali non esiste più, cioè quelli dei matrimoni combinati. Buon Carlo era innamorato di Camilla, Camilla non andava bene per tutta una serie di motivi, alla famiglia reale inglese gli hanno detto senti, adesso basta, sposati questa ragazza Diana Spencer che è, ha tutte le caratteristiche adatte per essere una buona regina sulla carta, vi mettete insieme, tu fai il re, e così. Non è stato così, purtroppo Carlo e Diana erano totalmente incompatibili e c'era un problema di fondo. Il povero Carlo, per quanto attaccato al dovere, per quanto col DNA pieno di queste sovrastrutture legate al suo ruolo, era profondamente innamorato di Camilla. E se ci pensate, se l'è tenuta come amante, come cosa clandestina, e poi finalmente l'ha imposta, l'ha sposata e se la porta dietro felicemente da più di mezzo secolo. Quindi quello vuol dire che non era un capriccio, le corna fatte da Diana, era un uomo che era profondamente innamorato di un'altra donna e che è stato costretto a sposarne un'altra poveretta per motivi dinastici, per motivi assurdi che adesso non esistono più. Vedi che Kate ha sposato William perché le voleva bene, perché le vuole bene ed è apparente. Non ci sono più questi matrimoni imposti. Purtroppo, diciamo, questo errore di fondo ha rovinato quella che per tanti anni è stata creduta da tutto il mondo come una fiaba, e ha messo, ha fatto dei danni sia alla povera Diana sia a tutti. L'entourage che si è sviluppato intorno a loro, ecco.
Però possiamo dare questo messaggio d'ottimismo: l'amore vero esiste, alla fine vince.
E fa dei giri in mente e poi ritorna, ecco, tanto per rimanere in tema musicale radiofonico.
Benissimo, grazie Massimo Bonnis, buona giornata e buon lavoro.
Grazie anche a voi, buongiorno.
Barbara, al di là della matita, io ho un altro grande dubbio, una domanda per te: ma come si piega la scheda elettorale? Perché quello secondo me è un altro grande quesito.
Come è un casino? Beh, dipende quanto è grande, che più sono i simboli più è grande il lenzuolone, e bisogna seguire le pieghe. Però sai, io sono abituata perché con le lenzuola ad angoli impazzisco di più. Ma mi confermate che io posso scrivere anche un commento con la mia penna?
No.
Tipo dai e forza,
No.
Si può. Allora, vedi che abbiamo bisogno di aiuto.
Abbiamo bisogno di una persona seria come il nostro cronista parlamentare Alberto Ciapparoni. Alberto, dacci una mano. Buongiorno.
Buongiorno Alberto, un uomo che aveva
ragazzi, un uomo che aveva non garantisco,
Ma infatti, io volevo aggiungere che tu avevi prenotato le ferie sereno quest'estate dicendo tanto in estate non succede mai niente e ti hanno fatto una bella crisi di governo, Sei contento?
Ma sì, sono anche un po' abituato, perché dai tempi del Papete che qui si va sempre in crisi durante l'estate.
Però vedi, noi, al Papete ci vanno sempre loro, però, e noi poi siamo qui a rendere conto di tutto quello che fanno.
Allora Alberto, partiamo dalle basi, cioè orari, si vota domani dalle 7 alle 23, giusto? E come insomma si fa, le indicazioni generali, poi andiamo nel dettaglio.
Quindi mi stai dicendo che domani si vota per le elezioni politiche nazionali?
Non fare lo spiritoso.
Accidenti, che sorpresona. Allora sì, a parte gli scherzi, cominciamo dalle basi, urne aperte dalle 7 alle 23, sono coinvolti più di 50 milioni di italiani e si vota con un sistema elettorale che è complesso perché è misto fra una componente maggioritaria e una componente proporzionale. Ovviamente nel primo caso viene eletto il candidato con il maggior numero di voti, nel secondo caso la ripartizione dei seggi avviene invece in maniera proporzionale fra le liste e le coalizioni che ovviamente abbiano superato le soglie di sbarramento. Ma ci sono... Ditemi. Eccomi.
No, dicevo, andiamo anche proprio sulla cartina che ci troveremo di fronte. E come facciamo ad orientarci e quali potrebbero essere gli errori che insomma gli elettori devono assolutamente evitare?
La prima cosa è non scrivere Forza Lazio come invece voleva scrivere Barbara. Insomma, quella sarebbe un motivo di annullamento della scheda. Io lo scriverei volentieri, ma annullerei ovviamente il mio voto. Bisogna ovviamente tracciare la classica crocetta, insomma, la chiamiamo così.
La X. Anche...
Sì, no. In gergo la chiamiamo anche crocetto, ma si può dire X. E ovviamente va tracciata sul simbolo con che si vuole votare, si vuole scegliere. Questo simbolo evidentemente può indicare il partito che si è scelto, ma può anche avere il nome del leader del partito che si è prescelto, quindi insomma è abbastanza semplice. In questo caso è difficile l'errore, insomma non facciamo nomi per evitare problemi di diverso tipo, però insomma se uno ha chiaro il partito che vuole votare, il leader che vuole votare, basta mettere la X appunto su quel partito e su quel simbolo e su quel leader. In realtà, insomma, errori non è difficile farli. Quello che sarà difficile ricevere è quello che dicevate prima, cioè noi avremo due schede, una rosa per la Camera e una gialla per il Senato. Ovviamente piegarla non è una delle operazioni più semplici, forse le donne sono favorite in questo, non lo so, io sono piuttosto incapace da questo punto di vista, però con un po' di pazienza nel segreto della cabina elettorale si riesce anche a piegare la scheda e a metterla poi nell'apposita scatolina che ci verrà indicata dalle persone addette al seggio.
Okay.
Dicevamo che ci sono diverse prime volte di questa, vediamo se siete preparati, perché ci sono due prime volte molto importanti. Vediamo se
i
vi ricordate la prima. Bravissima, è la prima volta che i diciottenni voteranno anche per Palazzo Madama.
Quindi prima per il Senato, avere... 25.
Esatto, per il Senato. Prima bisogna avere 25 anni, adesso invece basta essere 18 anni. E poi c'è un'altra prima volta altrettanto importante. Questa volta voglio i ragazzi.
È la prima volta che forse si vota per meno seggi, perché i parlamentari a questo giro saranno di meno.
Bravissimi, siete preparati, ragazzi? Siete sul pezzo.
Perché noi ascoltiamo te ogni giorno.
Grazie, un applauso. Ragazzi, si sente che oggi è il primo giorno di vacanza.
Comunque, io mi sento come quello all'ultimo banco, fortunato per non essere stato interrogato. Quindi faccio un sospiro.
Aspetta,
di
arrivo anche a no, tanto specifichiamo. Tanto specifichiamo, siccome è stata approvata la riforma costituzionale, che tutti ricordiamo, di taglio dei parlamentari. Si vota per 400 deputati e 200 senatori, quindi in tutto per 600 parlamentari. Prima invece si votava per 945 parlamentari, per cui si è tagliato ben il 300%. E in lizza per questo 600, per questi 600 posti ci sono addirittura quasi 6.000 persone, 6.000 candidati che si contendono questi seggi.
Insomma, bene. Quindi ci sarà una cernita non da poco. Ciaffa, ho alcune domande a bruciapelo per te invece io. Allora, ad esempio, tu hai detto prima mettiamo la scheda nell'urna. Io però a volte ho avuto qualche scrutatore che si è fatto dare la scheda e l'ha inserita lui nell'urna. La metto io, la mette lui, è uguale?
No, è uguale. Di solito la mette il cittadino italiano, però insomma è uguale, assolutamente uguale, non cambia assolutamente nulla. Ti consento il ciaffa per questa mattina.
Ma posso fare l'aeroplanino?
No, perché vuoi fare
ma scusa, no, sta cosa della piegatura adesso mi ha mandato in sbattimento, perché io non mi sono mai posta il problema, penso di averla sempre piegata bene, ma voi il problema ve lo siete posto, quindi
vabbè, senti, qualche modo si farà. Tra l'altro, altro dubbio che avevo, il cellulare qualche volta me l'hanno fatto lasciare lì al banchetto, gli scrutatori qualche volta non me l'hanno chiesto.
No, in realtà è obbligatorio lasciarlo fuori dalla cabina e dovrebbero sempre chiedertelo e lasciarlo e fartelo lasciare fuori. Questo
ma,
è
ma se io ne ho due e non ne paleso uno,
dovresti lasciarli tutti e due in realtà,
cioè non... Vabbè, dai, qui sta al buon senso di tutti noi. Tra l'altro, altra cosa non abbiamo ricordato, Alberto, che se non sbaglio si vota in realtà, forse qualche siciliano non lo sa, in Sicilia anche per eleggere il presidente della regione.
Assolutamente sì, l'Election Day si chiama così perché ci sono le elezioni politiche nazionali, ma si vota anche per le regionali in Sicilia. Ovviamente si sceglie il presidente di regione. È vero, hai fatto bene a ricordarlo, ma noi nella scheda che abbiamo predisposto per i notiziari lo abbiamo detto, insomma, per cui hai fatto bene comunque a ricordarlo. È vero, in Sicilia si vota anche per le regionali.
Tra l'altro seguiremo lo spoglio da domani sera dalle 11 in poi in diretta qui su RTL 102.5, ci sarai tu, ci sarà la nostra direttrice Ivana Faccioli, i collegamenti dei comitati elettorali, insomma seguiremo passo dopo passo lo spoglio. Alberto Ciapparoni in collegamento da Roma, il nostro cronista parlamentare, ci sentiamo nel corso della giornata.
Ciao a tutti, grazie e buon voto.
Diamo uno sguardo alla situazione internazionale, lo facciamo con Giovanna Botteri, corrispondente in Francia della RAI, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, è davvero un piacere averla, Giovanna. Allora, partiamo subito dalla complicata situazione in Ucraina e queste che sembrerebbero essere serie difficoltà dell'esercito russo, è davvero così? Sono serie?
Allora, le difficoltà dell'esercito russo sono legati ad una situazione che è molto complessa per il popolo russo, che ha avuto un messaggio da Putin di un'operazione speciale in Ucraina a difesa dei russi del Donbass. Ora, nonostante la propaganda sia totale e completa in tutto il territorio russo, è evidente che da mesi stanno arrivando le notizie, se non altro le notizie di tutte quelle famiglie, quelle madri che hanno visto tornare i propri figli, i propri mariti in una cassa di legno dall'Ucraina. Ci sono diverse notizie contrastanti sul numero dei morti tra i russi in Ucraina. Kiev sostiene che è un numero altissimo, si parla di 40.000 soldati uccisi, naturalmente Mosca dice che le cifre sono alte. Però questo vuol dire 30, 40, 50, 100.000 famiglie che hanno visto i propri figli, i propri mariti non tornare. E adesso si dice ai russi pronti a combattere, ad andare sul fronte ucraino, a morire sul fronte ucraino per una Russia che evidentemente non parla ancora di guerra, ma già richiama i riservisti. È una situazione molto complessa che evidentemente finisce per demoralizzare l'esercito russo che si trova su un fronte che non è il suo, che si trova a combattere per Putin contro gli ucraini che combattono per se stessi, per le proprie case, per la propria terra.
Certo.
È un piacere avere con noi questa mattina Giovanna Botteri, la conosciamo tutti. A proposito di Russia, stiamo ancora qui, dopo le parole di Vladimir Putin sulla mobilitazione non generale, ma insomma di parecchie centinaia di migliaia di riservisti in Ucraina, come sta reagendo il paese dopo quelle parole?
È evidente, ieri sera la Finlandia ha deciso di fermare il confine perché i russi stanno le file al confine tra Russia e Finlandia oramai erano talmente grandi e il numero di russi che sta arrivando in Finlandia talmente alto che il paese ha dovuto mettere uno stop. La Germania ha detto di essere pronta a dare asilo ai disertori russi, ma il numero comincia ad essere importante e comincia anche ad essere importante la protesta. Non parliamo soltanto di Mosca e di San Pietroburgo, parliamo di decine, di ventine, di almeno 20 città in cui continuano le proteste. È chiaro che la situazione è estremamente pericolosa. La decisione di Putin di andare ad un referendum è una sfida alle Nazioni Unite, e la sfida è talmente alta che la Cina, che finora ha tenuto una posizione, se vogliamo, quasi ambigua nei confronti del conflitto, per la prima volta ha chiaramente detto a Putin e a Mosca che la misura era piena. Può continuare Putin in questo modo, isolato, abbandonato anche dalla Cina? È evidente che qualcosa deve succedere, che qualcosa deve assolutamente arrivare per Mosca e per Kiev. L'unica cosa che possiamo fare è sperare che in qualche modo l'escalation si fermi e che i due paesi possano trovarsi attorno ad un tavolo per arrivare almeno a un cessate il fuoco.
E a proposito di cose che possono succedere alla luce delle nuove rivolte, c'è il rischio che Putin sia deposto?
No, chiunque conosce la Russia e conosce come funziona il potere russo sa che questo non è pensabile. Putin conosce molto bene la Russia, viene dal vecchio KGB e quindi conosce i servizi segreti, controlla l'esercito. In queste condizioni è evidentemente impossibile pensare che qualcosa arrivi dall'interno in un paese così controllato dall'esercito e dalla polizia. I possibili traditori all'interno dei gerarchi russi, quelli sono già finiti fuori dalla finestra o con morti misteriose, e gli altri come l'ex presidente Medvedev sono assolutamente allineati. No, l'unica cosa da sperare veramente è che la pressione su Putin, anche di quelli più vicino a lui, sia così forte che si arrivi effettivamente ad un momento di trattativa che a suo punto dovrebbe accettare anche l'Ucraina, che invece vive un momento totalmente diverso, perché la controffensiva sta avanzando, sì, perché il morale delle truppe ucraine è molto alto e molto forte, e soprattutto l'Ucraina sa di avere tutto il mondo dietro di sé.
Giovanna Botteri, ospite questa mattina in Non Stop News. Senza entrare nel merito delle prese di posizione della politica italiana, le sanzioni alla Russia stanno funzionando?
Le sanzioni funzionano su un tempo medio-lungo, quindi gli effetti delle sanzioni, evidentemente troppo presto per dire quanto stiano piegando la Russia. Una cosa è sicura: la Russia si è rivolta all'Asia, alla Cina, all'India, all'Indonesia, ma allo stesso Brasile, per cambiare la traiettoria delle sue esportazioni e dei suoi affari. Se la Cina si mette contro le sanzioni, a quel punto per la Russia diventano insostenibili. Parallelamente a questo c'è un discorso da fare su quello che le sanzioni stanno provocando in Europa, perché anche in Europa si sentono gli effetti delle sanzioni.
quelle che sanzioni in effetti in realtà in concreto non sono, che però comunque diciamo possiamo chiamarli provvedimenti, che riguardano l'Ungheria. Anche qui, senza parlare di politica italiana, per il silenzio elettorale, l'Ungheria rischia davvero di perdere parte dei fondi del Next Generation EU?
E anche questo, è quando si parla di soldi e di investimenti, è chiaro che quello che tocca più di tutti. Finora gli ungheresi hanno appoggiato Orban, lo appoggiano anche quando Orban dice le sanzioni alla Russia devono essere assolutamente cancellate entro la fine dell'anno. Il momento in cui non arriveranno i soldi dall'Europa, questo appoggio potrebbe cominciare a vacillare.
Ecco, passiamo invece in Iran. Anche lì sono esplose rivolte a favore dei diritti, per ritrovare i diritti. Che cosa sta succedendo?
Io devo dire, io sono stata in Iran molte volte. È un paese straordinario, è un paese ricchissimo di cultura, di arte, di storia, di interessi. È un paese giovane che ha una gioventù incredibile, straordinaria. Io sono andata alla facoltà di cinema e alla cinecittà iraniana di Teheran, che è piena di giovani talenti. La scuola cinematografica iraniana è una scuola straordinaria e tutti conoscono gli attori italiani, è incredibile. E questa gioventù è quella che ragazzi e ragazze, perché ci sono i ragazzi e le ragazze, si stanno manifestando. Io devo dire che vedere le immagini, non so, vedere questa ragazza bella, perché poi i persiani sono bellissimi, questa bella ragazza ballare attorno al fuoco e buttare nel fuoco il proprio velo mentre attorno a lei altri ragazzi e altre ragazze l'applaudono, ballano e fanno lo stesso, mi ha emozionato, perché vedere una gioventù così straordinaria, così bella, così sorridente, perché in questa battaglia, in questa protesta non c'è violenza, non c'è livore, non c'è rabbia, c'è solo speranza nel futuro e una grandissima gioia di vivere. Io credo che sia una lezione straordinaria di coraggio, di senso della vita, della libertà, della democrazia che ci stanno dando a tutti, a noi in Europa.
Giovanna Botteri, prima di salutarci noi dobbiamo farle anche i complimenti, perché so che oggi partecipa al premio Stenze e riceverà anche un premio che è il riconoscimento Gianni Granzotto, uno stile nell'informazione. Leggevo, gliel'hanno dato perché lei ha avuto un giornalismo sempre corretto. Allora, salutiamoci così, come si fa in un periodo poi come questo a fare giornalismo in maniera corretta?
Come si fa a vivere correttamente in un'epoca in cui sembra così difficile, anche nelle cose così banali, piccole, nella fila che fai e che cerchi di saltare, nella piccola gentilezza quotidiana, nella piccola aggressività quotidiana. Io credo che fare un giornalismo corretto significhi semplicemente fare correttamente il proprio lavoro. Il nostro lavoro è di informare in modo il più assolutamente imparziale. Noi dobbiamo raccontare quello che vediamo, raccontare quello che succede, essere gli occhi di chi ci segue, di chi ci legge, di chi ci guarda alla televisione, e farlo in modo imparziale e in quella stessa onestà intellettuale che dobbiamo avere nei rapporti e nel giudizio delle cose, delle persone e del mondo. Noi abbiamo il dovere di dare una buona informazione e soprattutto di dare a chi ci legge o chi ci ascolta gli strumenti per capire il mondo oggi, un mondo difficile, un mondo pericoloso, un mondo pieno di rischi. Noi dobbiamo dare gli strumenti perché ognuno abbia la sua idea e il suo giudizio. Non dobbiamo dare giudizi, non dobbiamo dare idee, certo. Dobbiamo dare informazioni, visione, dobbiamo costruire ponti e non muri.
Piccolo ripassino su quello che deve essere questo lavoro. Grazie alla nostra ospite Giovanna Botteri, corrispondente dalla Francia per la RAI. Buon lavoro e buona giornata. Grazie.
Buona giornata e buon lavoro a voi. Grazie.
Chiudiamo l'appuntamento con Non Stop News, che torna domani mattina alle 6. Grazie ad Antonio Sica.
Grazie Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli, con Alessio Valentini, Gigi Resta e Fabio Romano in regia e in radiovisione. Per riascoltare tutto quello che accade qui, andate su RTL 102.5 Play. A domani.
Ciao.